Capitolo 1. Su un'isola del Golfo del Messico, dicembre 1991. Jake osservò l'uomo mentre legava il traghetto al molo delle barche, poi lo vide spostare la passerella per coprire lo spazio tra il molo e l'imbarcazione e fissarla saldamente, prima di gridare al capitano: «Tutto a posto, la barca è legata!» Il capitano ricambiò il saluto, poi spostò lo sguardo su Jake. «Ti auguro un buon soggiorno!» Jake attraversò la passerella e raggiunse il molo. Era l'unico passeggero sul traghetto serale. Supponeva che la maggior parte dei visitatori, diretti su questa piccola isola di appena 1000 abitanti, fosse arrivata con un traghetto precedente, ma lui non aveva avuto scelta. Viaggiare durante le ore diurne era impossibile per lui. «Signor Stone?» Quando qualcuno chiamò il suo nome, girò la testa e notò un ragazzino robusto, che non poteva avere più di 20 anni, che lo salutava accanto a una piccola capanna, probabilmente la capitaneria di porto. I capelli rossi del ragazzo erano come un faro nella notte, così come il profumo che emanava, sangue fresco e giovane. Fortunatamente Jake si era nutrito in abbondanza prima di lasciare la terraferma. Non voleva correre il rischio di cacciare su quella minuscola isola, dove ogni movimento sospetto sarebbe stato notato. Aveva anche messo nella sua borsa da viaggio una scorta di sangue che aveva rubato da una banca del sangue a New York, dove aveva vissuto nell'ultimo anno. Lì l'anonimato era un alleato prezioso, mentre nelle piccole città le persone si guardavano le spalle l'una con l'altra e intervenivano quando vedevano qualcosa di strano, come lui che succhiava il collo di un umano succulento. «Sono Jake Stone!» esclamò, avvicinandosi al ragazzo, il cui sangue aveva un odore puro e ricco, ma anche un po' troppo invitante. Quando si fermò davanti al ragazzo, che teneva la sua borsa da viaggio in una mano, il giovane gli rivolse un ampio sorriso. «Io sono Carl. Benvenuto a Seekers Island. Mi manda la signora Adams. Ti porterò al Sun Seekers Inn». Carl fece un movimento per prendere la borsa, ma Jake non la cedette. «Facci strada!» Il ragazzo indicò la strada che costeggiava il piccolo porto. «Ho parcheggiato proprio qui!» Jake alzò un sopracciglio. Non si aspettava che l'isola permettesse l'accesso alle auto. «Dove?» Carl indicò un piccolo veicolo bianco parcheggiato sul marciapiede. «Un golf cart!» mormorò Jake. «Con un rametto di vischio che penzola dallo specchietto retrovisore?» Il ragazzo annuì con entusiasmo. «Sull'isola non ci sono auto, ma posso usare uno dei golf cart per portare in giro i turisti. Insomma, è praticamente mio». Jake abbozzò un sorriso forzato e lo seguì. «Fantastico, Carl era un chiacchierone. Era proprio quello di cui aveva bisogno. Se avesse potuto scegliere, non sarebbe mai venuto su una piccola isola come questa, dove tutti conoscevano gli affari degli altri, ma non aveva avuto alternative. Questa era la sua ultima risorsa». Mentre Jake si infilava nel sedile del passeggero e sistemava la borsa tra i piedi, Carl accese il motore elettrico e si immise sulla strada principale, che costeggiava la costa. Case e negozi si susseguivano lungo la pittoresca strada, ed ebbe quasi l'impressione di essere entrato a Disneyland. Beh, Disneyland addobbata per il Natale, perché praticamente ogni negozio e ristorante era decorato con luci colorate, rosse e verdi in primis. E forse quest'isola era proprio come Disneyland, un luogo pieno di illusioni, credenze e desideri, tutte cose che per lui erano irraggiungibili. «Sei qui per sai?» continuò Carl. Jake intuì subito a cosa si riferisse. La famosa sorgente termale dell'isola, di cui si diceva avesse poteri magici, ma invece di rispondere direttamente, lasciò vagare lo sguardo verso l'oceano e l'oscurità impenetrabile oltre la riva. «Là sai cosa, non funziona davvero, vero?» Carl si raddrizzò sul sedile, come se volesse mostrare un'aria più autorevole. «Certo che sì!» Poi abbassò la voce e si avvicinò, sussurrando. «Sono cresciuto qui. Tutto quello che hai sentito è vero. Se bevi quell'acqua ottieni ciò che desideri. Jake soffocò l'impulso di deriderlo. Se la sorgente funzionava davvero, perché un giovane come Carl viveva ancora qui, svolgendo l'ingrato lavoro di autista e portando i turisti in giro per l'isola? Certo, se lo dici tu. Forse era solo il suo cinismo a parlare. Dopotutto, quale vampiro di 147 anni non sarebbe stato cinico? O forse si stava semplicemente preparando al momento in cui avrebbe scoperto che la sorgente magica non aveva il potere di esaudire i desideri. Vedrai, ribatté Carl con entusiasmo e fece fermare il golf cart. Indicò la grande casa vittoriana che si trovava dietro una staccionata bianca. Siamo arrivati. Jake tirò fuori dalla tasca una banconota da $5 e la porse al ragazzo. Grazie, Carl. Il giovane sorrise mentre intascava i soldi. E se hai bisogno di un mezzo di trasporto sull'isola, sarò felice di accompagnarti in giro. Jake non aveva dubbi su questo. Era sicuro che le opportunità di guadagno sull'isola fossero poche e non particolarmente redditizie. Ti farò sapere. Scese dal golf cart e si incamminò verso l'ingresso della casa, con la borsa da viaggio in mano. Il motore elettrico non emise quasi alcun suono quando Carl partì. Jake aprì la porta d'ingresso ed entrò. L'atrio era accogliente e ben illuminato. Un grande albero di Natale addobbato con decorazioni antiche occupava metà dell'ingresso. Doveva ammettere, nonostante la sua avversione per il Natale, che l'abete blu fresco era piuttosto bello e il profumo gli riportava alla mente i ricordi della sua infanzia. Ricordi di tempi più felici. Una grande scala di legno conduceva ai piani superiori. Alla sua sinistra c'era un'area di ricevimento che aveva l'aspetto di una cabina, con un alto bancone davanti e scaffali sul retro. Si avvicinò e posò la borsa sul pavimento. Non vedendo nessuno, ma intuendo di non essere solo, suonò il campanellino sul bancone. Mentre il suono del ping risuonava nell'atrio, sentì improvvisamente un rumore e un istante dopo una donna si alzò da dietro il bancone, sistemandosi la manica del suo vestito colorato e facendogli un sorriso di scuse. Non l'aveva vista prima, né i suoi sensi avevano percepito il suo odore. Il profumo dell'albero fresco, del pot-pourri e delle candele profumate che sembravano trovarsi ovunque ci fosse un davanzale o una superficie disponibile, era troppo opprimente. No cielo, ora mi hai beccata! Lei ridacchiò e arrossì nervosamente. Quelle maledette spalline non stanno mai al loro posto. Tirò fuori la mano da sotto la manica e si aggiustò il collo a palloncino. Jake dedusse che stesse parlando delle spalline del reggiseno, e cercò di non concentrarsi sul suo ampio petto. Invece, guardò il suo viso. Era ancora attraente, anche se sembrava avere più di 60 anni. Se l'avesse incontrata 20 o 30 anni prima, forse l'avrebbe persino sedotta. Signora Adams? Sì, e lei deve essere il signor Stone. Lasciò che i suoi occhi vagassero sul suo viso e sul suo corpo, senza nascondere che lo trovava attraente. Era abituato a quegli sguardi. Li riceveva da donne di tutte le età. Ma tutto ciò che vedevano era il suo involucro perfetto. I capelli scuri, il mento cesellato, il naso classico, i penetranti occhi azzurri e il corpo scolpito. Quello che non vedevano era l'uomo che c'era dentro, l'essere tormentato che desiderava una vita vera, mortale, e un'esistenza con uno scopo. Ho una stanza meravigliosa per lei. All'ultimo piano. Ha una splendida vista sulla baia dall'altra parte dell'isola. Si avvicinò al mazzo di chiavi dietro di lei e ne prese una, appoggiandola sul bancone. Perfetto. Jake sorrise e prese la chiave. La colazione è inclusa. Indicò una porta accanto alle scale. La sala colazioni è da questa parte. Serviamo la colazione dalle 7 alle 9 e mezza. Non sarà necessario. Non sono una persona molto mattiniera. Anzi, le dispiacerebbe evitare di fare le pulizie in camera? Sono piuttosto nottambulo e dormo fino a tardi. Fino al tramonto. Dopotutto la luce del giorno non gli piaceva. E trasformarsi in cenere non era mai stato nei suoi piani. Oh? Lei gli lanciò un'occhiata sorpresa. Beh, spero che la mancanza di vita notturna qui non la deluda troppo. Non c'è granché da fare la sera. Molti dei nostri visitatori sono qui per la sorgente termale. Si chinò in avanti, appoggiando le tette sul bancone. Suppongo che lei sia venuto qui per lo stesso motivo, vero? Jake sospirò. Era sull'isola da meno di mezz'ora, e già due persone erano riuscite a fargli la stessa domanda. Ma essendo un uomo estremamente riservato, non aveva intenzione di farsi trascinare in una conversazione sui suoi desideri più personali. Desideri che non poteva condividere con nessuno. Ho sentito dire che qui la pesca è buona. Un velo di delusione attraversò il volto della signora Adams, che si raddrizzò di scatto. Sì, sì, è così. L'ultimo piano, ha detto? Chiese Jake, indicando le scale e afferrando la sua borsa senza attendere una risposta. Camera numero 21. Giri a sinistra in cima alle scale. Le scale scricchiolarono mentre saliva la prima rampa. Le passatoie coprivano i pavimenti usurati del pianerottolo. Jake lasciò vagare lo sguardo sui vecchi quadri appesi alle pareti e sull'antica credenza che adornava il corridoio del secondo piano. I suoi occhi si soffermarono ancora un attimo ad ammirarne la lavorazione raffinata, poi continuò a salire. Si scontrò con qualcosa di morbido. Con un riflesso fulmineo alzò la testa, lasciando cadere la borsa. Contemporaneamente, allungò una mano per afferrare la persona contro cui si era imbattuto. Era una donna. Le sue braccia agitavano l'aria mentre cercava di riprendere l'equilibrio, ma la sua borsa scivolò e il contenuto si rovesciò sul pavimento. Jake riuscì ad afferrarla prima che cadesse. «Oops!» chiamò. «Presa!» «Yurta!» Lei respirava affannosamente e i suoi sensi superiori rilevarono il battito cardiaco accelerato. «Mi dispiace tanto, non guardavo dove andavo», si scusò Jake. «Non c'è problema», rispose lei senza fiato. «È colpa mia. Stavo correndo dietro l'angolo senza guardare». Si liberò dalla sua presa e fece un passo indietro. Lo sguardo di Jake cadde sul viso di lei. I suoi occhi erano azzurri come i suoi, e i suoi lunghi capelli erano di una ricca tonalità ramata. La sua pelle era impeccabile ma pallida, quasi come la porcellana, e faceva sembrare le sue labbra rosse come il sangue fresco. La fame gli salì dentro all'istante, nonostante fosse sazio. Si costrinse a respingerla, distogliendo lo sguardo. Guardò gli oggetti che erano caduti a terra e si chinò. «Lascia che ti aiuti», le offrì e le porse la borsetta. La prese e si accovacciò di fronte a lui, raccogliendo velocemente alcuni degli oggetti caduti. Un rossetto, le chiavi, un piccolo blocco note. Jake le restituì un fazzoletto e una penna, poi cercò sul tappeto qualsiasi altra cosa potesse essere caduta, ma non trovò nulla. «Credo di avere tutto», disse lei e si alzò. Si alzò dalla sua posizione ingobbita e offrì la mano in segno di saluto. «A proposito, io sono Jake». Lei esitò, prima di stringergli la mano molto brevemente. «Claire». Poi indicò le scale. «Devo andare». La guardò mentre si affrettava a scendere le scale. I suoi passi riecheggiarono nell'atrio mentre usciva di corsa dalla porta d'ingresso. Solo quando questa si chiuse con un forte tonfo, raccolse la sua borsa da viaggio e si diresse verso la sua stanza.